Ai 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 ai, c'è poco da fare. Qui serve un nuovo modello.
Eccomi!
No, 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 un modello europeo.
Eccomi, sono europeo.
No, no, Alberto, allora, intendo un modello europeo di gestione e governo delle acque.
Vabbè, ma che problema c'è? Posso candidarmi?
Vabbè, dai, andiamo bene.
Gruppo CAP presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole. Un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Carlo Canistracci.
La nuova direttiva europea sull'acqua potabile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel dicembre 2020 e dovrà essere recepita da tutti gli Stati membri, compresa quindi l'Italia, entro il 12 gennaio 2023, a eccezione di alcuni parametri che richiederanno tempi di adeguamento più lunghi. Ma, entrando nel dettaglio, di cosa si tratta?
Essenzialmente, la direttiva europea sull'acqua potabile si focalizza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e cerca di armonizzare e rendere comuni quei requisiti che permettono di valutare l'idoneità dei materiali che entrano in contatto con l'acqua potabile. Ciò significa che tra circa 6 mesi le sostanze, i materiali, le procedure di prova e selezione per i composti e le materie prime saranno uniche a livello europeo. Quindi tutti gli Stati membri dovranno apportare le modifiche necessarie a raggiungere questa conformità.
Ci sono diversi elementi di novità che è importante sottolineare in questa direttiva. Intanto è la prima legge europea a essere adottata grazie all'ICE, iniziativa dei cittadini europei, lo strumento di democrazia partecipativa dell'Unione. Di fatto è stato chiesto di imporre a tutti i governi nazionali di fornire ai cittadini acqua potabile pulita e sufficienti servizi igienico-sanitari. Inoltre si propone di offrire diversi strumenti e regole per incentivare un sempre minore consumo di acqua in bottiglia a favore invece dell'acqua potabile del rubinetto. Obiettivo raggiungibile anche attraverso una serie di azioni che garantiscono ai cittadini maggiore trasparenza rispetto ai dati delle proprie bollette e dei monitoraggi sulla qualità dell'acqua.
Esatto, Alberto. Infatti, anche per quanto riguarda gli standard qualitativi, la nuova direttiva europea sull'acqua potabile propone una serie di modifiche finalizzate a rendere più severi i limiti per i contaminanti, con l'obiettivo di rendere l'acqua del rubinetto ancora più sicura. Quindi non soltanto monitorando sostanze nocive ben conosciute, ma anche includendo nuove sostanze inquinanti.
Già.
Sono molti i parametri chimici che hanno subito importanti revisioni. Non li elenchiamo tutti in questa sede, ma rispetto ai parametri per la valutazione del rischio nel tratto domestico, le modifiche più interessanti sono relative a legionella e piombo, poiché in precedenza non erano previsti. Per la legionella, il limite massimo da non superare è di 1000 CFU per litro, dove CFU sta per unità formante colonia, cioè una misura utilizzata per stimare il numero di batteri o cellule fungine vitali in un campione, mentre per il piombo il limite da non superare è di 10 microgrammi per litro. Quindi parametri senza dubbio più duri.
Sì.
Ah, non già.
Già. Sì, già, hai ragione. Anche se in realtà la durezza esce dall'elenco. Infatti non compare più non solo tra i parametri che non dovranno più essere controllati, ma nemmeno tra i parametri consigliati. Si chiude così una querela storica iniziata negli anni 60, quando venne diffusa l'erronea ipotesi che esistesse un legame tra bassa durezza dell'acqua e incidenza di patologie cardiovascolari.
La ricerca e la conoscenza scientifica sono quindi elementi fondamentali per aiutare il legislatore ad aggiornare le norme che regolano i sistemi idrici e quindi per migliorare le competenze di tutti, cittadini e decisori.
Dio ha creato il mondo, ma gli olandesi hanno creato l'Olanda.
Ma che cosa vuol dire? Ti è tornata questa voglia di poesia?
No, è che parlando di competenze, c'è chi nel corso della propria storia ha imparato molto bene a gestire e governare l'acqua. I Paesi Bassi sono in larga parte una nazione che è stata strappata al mare con grandi opere ingegneristiche e di gestione dell'acqua. Infatti il territorio olandese è topograficamente piatto, con il 50% che supera di un solo metro il livello del mare e addirittura il 26% che è al di sotto. Questa conformazione ha fatto sì che gli olandesi, nel corso dei secoli a partire dal Medioevo, lavorassero alacremente per difendere le terre dall'aggressione del mare e per renderle vivibili.
La gestione delle acque nei Paesi Bassi, come facile intuire, è di fondamentale importanza. Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, non si tratta di una battaglia, ma di una convivenza. Ne un esempio, e qui chiedo aiuto alla tua perfetta pronuncia olandese, il progetto
Ruimte voor de Rivier,
che potrebbe essere tradotto come
dare spazio ai fiumi.
Si fa cioè attenzione a fornire all'acqua lo spazio necessario. Si creano dunque zone che l'acqua può riempire durante un'alluvione e che normalmente vengono utilizzate come parchi o aree ricreative. Inoltre, il letto dei fiumi viene scavato per consentire al corso d'acqua una portata maggiore.
Singapore è un altro stato che ha una lunga storia di convivenza forzata con l'acqua. Per lungo tempo la città si è allargata sull'isola, bonificando i territori paludosi e ricchi di vegetazione tropicale. Poi, in tempi più recenti, si è sentito il bisogno di espandere la porzione di territorio edificabile a spese del mare, un processo che in inglese prende il nome di land reclamation. Ecco che sono sorti nuovi quartieri, come Marina Bay, dove si trovano hotel di lusso, casinò e il circuito dove dal 2008 si disputano le gare di Formula 1.
A proposito, sempre parlando di acqua e sempre parlando di Singapore, ho letto che a Singapore le acque reflue non si buttano. Sono talmente preziose che alla fine degli anni 90 è nato un brand, New Water, con cui viene etichettata l'acqua potabile ricavata dalle acque di scarto della città dall'ente preposto, il Public Utilities Board. Le acque reflue vengono trattate tramite osmosi inversa, lo vuoi dire?
Isomso.
Bravissimo. Microfiltrazione e disinfezione tramite raggi ultra
violetti.
Non violenti.
Beh, anche.
Perché devono uccidere?
I microbi.
Esatto. Sebbene l'acqua sia potabile e rappresenti una riserva importante durante i periodi di siccità, New Water viene impiegata soprattutto nelle industrie che necessitano di acqua sicura e libera da inquinanti per le loro linee produttive.
Cioè, non buttano le acque che si buttano. Quindi non bevono le acque che si bevono.
E qui viene il bello.
Eccomi.
No, no, in quel senso il bello è che bevono le acque che non buttano. Va bene, ne parliamo domani. Comunque la tua pronuncia olandese sembrava più tedesca.
Perfetto.
Già.
Ja. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano. Ed è prodotto da Frame, Divagazioni Scientifiche.